Gloria a te, Signore.
In quell'ora stavano presso la croce di Gesù, sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: donna, ecco il tuo figlio. Poi disse al discepolo: ecco tua madre. E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo. Alleluia, 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 alleluia. Cristo è risorto veramente. Alleluia, 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 alleluia. Cristo è risorto veramente.
Affidarsi a lei, lasciarsi ammaestrare da lei. Ma dice, ma come facciamo a farci ammaestrare da Maria? Mica la vediamo, mica parliamo con lei. Maria è la nostra madre, è la nostra tenera e dolce mamma celeste che si prende cura di ognuno dei suoi figli e lei parla sì a noi, a ciascuno di noi, parla ai nostri cuori, ci ispira, ci fa comprendere qual è la via giusta, ci protegge. Da che cosa? Dal maligno e dal mondo, perché lei sa molto bene, in quanto nemica del maligno, che il maligno tende trappole sul nostro cammino e che noi, se non siamo forti nella fede, facilmente ci lasciamo sedurre dal mondo. E allora ecco perché è importante consacrarsi a lei, perché lei parli ai nostri cuori dopo che noi con questo atto di consacrazione al suo cuore immacolato, con questo atto di affidamento a lei, la facciamo entrare nella nostra casa e la prendiamo a stare con noi. Il ruolo di Maria, quanto è importante. Oggi ci sono tante idee, ci sono tante filosofie, tra virgolette, che in qualche modo cercano di sminuire il ruolo di Maria. Più che filosofie, più che ideologie teologiche, sono più invece inganni diabolici, perché chiunque va contro la volontà di Dio commette una cosa grave al cospetto di Dio. La voglia che si dica che la donna di cui parla la Genesi e di cui parla l'Apocalisse è un qualche cosa di simbolico, ma non si riferisce specificatamente a Maria, ma forse alla Chiesa, eccetera. È invece molto chiaro teologicamente che questa donna preannunciata da Dio stesso nell'Antico Testamento, preannunciata da Giovanni nell'Apocalisse come vittoriosa, è Maria, perché Gesù più volte la chiama donna, non per disprezzarla, ma la chiama donna proprio per far capire che quella donna di cui si parlava era lei. La chiamava per questo donna. E allora vediamo la differenza sostanziale tra Eva e Maria. Ora intanto c'è una inimicizia giurata da Dio stesso. Maria è nemica di Dio, scusatemi, è nemica del diavolo, perché Dio ha stabilito che lei fosse nemica del serpente. E l'ha detto chiaramente al diavolo: porrò inimicizia tra te e la donna, ma non solo tra lui e la donna e tra la donna e lui, ma tra la stirpe di lei e la tua stirpe. Quindi tutti i figli di Maria, che la stirpe che non sono, sono la discendenza. Quindi Maria, questa donna di cui parla Dio nella Genesi, ha una discendenza e questi figli siamo noi. Come abbiamo fatto a diventare figli di Maria? Perché Gesù ci ha affidato a lei. Molti dicono: come si fa a dire una cosa del genere? Ha detto questo a Giovanni? Era un discorso normale. Gesù ha semplicemente affidato sua madre a una persona di fiducia. Non è così. Non è assolutamente così. Anche perché, come abbiamo letto nel Vangelo di questa sera, Maria aveva una sorella che era con lei ai piedi della croce, quindi sua sorella si sarebbe sicuramente preso cura di lei. Ma Gesù la affida a Giovanni. Perché affidando Maria a Giovanni in questo modo, che non era un discorso naturale ma aveva un significato molto più profondo, che era quello di affidare in Giovanni tutta la discendenza dell'umanità, che è l'umanità dentro, proprio, la discendenza della donna. Come mai è stato un gesto che ha riguardato tutti e non solo Giovanni? È semplice. Magari non ci avete mai pensato, magari nessuno ve l'ha mai detto. Giovanni che cos'era? Giovanni era un apostolo. Non era un apostolo Giovanni. Addirittura i Vangeli ci dicono anche un'altra cosa. Prediletto. L'apostolo rappresenta tutta la Chiesa. Quindi affidando Maria a un apostolo, Gesù la affida a tutta la Chiesa. Allora, Gesù ha affidato Maria a tutta la Chiesa e tutta la Chiesa a Maria. Ci ha affidati gli uni agli altri. In che senso? Noi ce l'ha affidato Maria per dirci di prendere in considerazione questa madre che lui ci ha dato. Perché? Molti dicono: ma il Redentore Gesù cosa c'entra Maria? Abbiamo Gesù, non abbiamo bisogno di lei. Attenzione, perché c'è anche la discendenza del serpente. E il germe di questa discendenza del serpente e la superbia. Per non essere superbi abbiamo bisogno di Maria, perché Maria ci insegna l'umiltà. Maria ci è madre e maestra di come si fa la volontà di Dio, con totale abbandono. Allora noi dobbiamo essere come Giovanni, dobbiamo diventare i prediletti di Gesù, affinché Gesù si compiaccia di averci dato Maria come madre anche a noi. E non dimentichiamo che per il fatto che Giovanni è un apostolo, affidando Maria a lui, e lui a Maria, ha affidato tutta la Chiesa a lui e tutta la Chiesa a lei. Perché un apostolo, e sono i primi vescovi, gli apostoli, cosa rappresentano? Tutta la Chiesa. Dove c'è un vescovo, diceva Sant'Agostino di Ippona, dove c'è un vescovo c'è la Chiesa. Dove c'è un vescovo c'è la Chiesa. Come deve essere un vero vescovo? Come deve essere un vero apostolo? Deve essere fedele a Cristo Gesù, stando come Giovanni, insieme a Maria, ai piedi della croce. Il vero apostolo, il vero discepolo non deve scappare mai. Non deve avere paura. Perché se anche Giovanni fosse scappato, non gli avrebbe sicuramente affidato sua madre. Allora noi dobbiamo essere coraggiosi. E Maria ci è maestra anche nel coraggio. Era umile, sì, ma umile non vuol dire non coraggiosa. Maria, nostra madre, è stata una grande donna, coraggiosa. Noi diciamo, ma perché affidarci a lei? Abbiamo detto, il primo motivo è che Maria è maestra di umiltà. E per seguire il Signore Gesù e per fare la volontà di Dio, la prima cosa che ci vuole è l'umiltà, che purtroppo a causa del peccato non ce l'abbiamo tanto come tendenza, non è la nostra tendenza l'umiltà. Purtroppo l'uomo corrotto dal peccato, l'uomo vecchio, tende a primeggiare, anche se è intelligente, anche se ha avuto una buona educazione, vuole sempre primeggiare, vuole essere il primo di tutti, quando invece il Signore Gesù ci ha chiesto di essere gli ultimi e i servi di tutti. Molti magari, anche quelli che sono i successori degli apostoli, i vescovi, o i sacerdoti, o gli uomini politici, gli uomini di potere, altro che gli ultimi e i servi di tutti, i primi con tutti al loro servizio. Molti magari possono pensare che stare dietro un altare, avere davanti un Vangelo e dover predicare, significhi essere salito di grado. Invece il Signore ti ha chiamato con questo ad essere l'ultimo e il servo di tutti, perché questo è un servizio. È un atto d'amore, vuol dire offrire la vita per Dio e per il prossimo. Vuol dire farsi servi di tutti. Vuol dire spendere la propria vita e metterla in gioco ogni giorno per la salvezza degli altri. Perché il vero apostolo di Cristo è il vicario di Cristo e deve rappresentare lui come vero discepolo, come vero apostolo. Deve rappresentare lui come suo vicario, perché i vescovi, gli apostoli sono vicari di Cristo. E allora Maria è madre degli apostoli, perché affinché loro potessero avere quel coraggio che non avevano, potessero avere quel coraggio che li facesse vincere ogni paura, li ha radunati nel cenacolo. È stata la testimone della fedeltà della promessa di suo figlio. Suo figlio ha promesso la Pentecoste, ha promesso la potenza dall'alto, il Padre manderà lo Spirito Santo. Appena io salirò al Padre, manderò su di voi lo Spirito Santo. È certo che avendo la sposa dello Spirito Santo nel cenacolo, c'era una garanzia dell'adempimento della promessa, perché affinché lo sposo potesse scendere era necessaria la presenza della sposa. E tra l'altro Maria è la sposa dello Spirito Santo e anche la Chiesa viene chiamata sposa nell'Apocalisse. Cosa dice Giovanni? Vidi la nuova Gerusalemme discendere dal cielo da Dio come una sposa adorna per il suo sposo. È vero che tanti attributi della Chiesa sono anche gli stessi attributi che vengono dati a Maria, ma questa non è una casualità, neanche un abuso di titoli. Maria è l'immagine dell'umanità redenta, e l'umanità redenta chi è? La Chiesa. Lei è la Chiesa, lei è la prima redenta, lei è il primo tabernacolo vivente, lei è la donna presente, è la donna che attende che la volontà di Dio si compia nella sua vita, e non solo nella sua vita, ma anche nella Chiesa nascente. E guardiamo il ruolo di Maria nella storia della salvezza. Noi leggiamo nella Genesi che tutto il problema, adesso lasciatemi usare dei termini comprensibili, tutto il problema nasce da chi? Da Eva, che va a pigliare il frutto di un albero, ma questo frutto è stato velenoso. Non è vero? Perché ha cambiato le sorti dell'uomo, non è vero? Cosa gli dice il Signore appena accaduto questo? Il Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse, dopo che mangiò dell'albero: dove sei? Esci, dove sei? Rispose: ho udito il tuo passo nel giardino, ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto. Ma prima questo problema non c'era. Ma vediamo il problema da dove nasce: da un albero, dal frutto di un albero, non è vero? Qui siamo nella Genesi, andiamo al Vangelo di Giovanni, troviamo Maria davanti a un altro albero, che è la croce. E quel frutto che è sull'albero, che è Gesù, la croce è l'albero, il frutto è Gesù. Se Maria non avesse generato questo frutto, non sarebbe appeso sull'albero della vita. Quindi ecco la comparazione tra Eva e Maria. Eva ha dato un frutto ad Adamo che ha fatto entrare il peccato nel mondo. Maria dà un frutto al mondo che fa entrare nel mondo la vita. Ecco perché Gesù ce l'ha data come mamma. Ecco perché è importante accoglierla nella nostra casa. In tutti i sensi, cari fratelli e cari sorelle, in tutti i sensi. Prima di tutto la casa del nostro cuore. E poi proprio nelle nostre famiglie. Io dico sempre, marito e moglie, mettete Maria come regina delle vostre case, così non litigate più chi deve comandare, lasciate comandare lei, lasciate che sia lei con il suo silenzio, con la sua umiltà, a guidare e a proteggere ogni vostro passo, ogni vostra decisione. Attraverso di voi lei si prenderà cura dei vostri figli e vi farà crescere in sapienza e in grazia come ha fatto con Gesù. È proprio vero quel canto che noi cantiamo spesso, anzi tutte le domeniche, quando la Vergine Maria passa in mezzo a noi. Maria, prendimi per mano, come hai fatto con Gesù. Guidami tu. Gesù era vero uomo ed era vero Dio. E Dio ha voluto affidarlo alle cure di Maria. Perché si è fidato di Maria? Perché anche Gesù ce lo dice che cosa è venuto a fare nel mondo. Cosa è venuto a fare nel mondo? È venuto a fare la volontà del Padre. Ma prima che lui facesse la volontà del Padre, c'è stato bisogno di una donna che la facesse la volontà del Padre, affinché con il suo esempio potesse guidare il Figlio di Dio a fare la volontà del Padre come l'ha fatta lei per prima. Ed è per questo che noi sappiamo che non solo Gesù fu trafitto dai chiodi, ma come gli profetizzò Simeone anche a lei: una spada ha trafitto l'anima, ha trafitto il cuore. Perché? Perché lei è intimamente unita a suo Figlio, e suo Figlio è Dio, quindi è intimamente unita a Dio. Sono state fatte tante discussioni quando si è parlato del dogma della corredentrice, mamma mia, ci saranno stati nuovi Anna e Caifa che si saranno stracciate le vesti. Quando si è parlato di Maria corredentrice, ma c'è un solo redentore, non ci può essere una corredentrice. Intanto ogni cristiano deve essere un corredentore, perché deve collaborare affinché la redenzione sia accettata da tutti. Prima di tutti, fra questi cristiani, i sacerdoti, i vescovi. Cor vuol dire re, corredentore, corredentrice. Allora, se vogliamo essere noi collaboratori con la grazia e portatori della grazia, amministratori della grazia, come può non esserlo lei, che è l'immagine dell'umanità redente e che ha contribuito palesemente alla redenzione? C'è un controsenso, perché nelle apparizioni di Nostra Signora di tutti i popoli ad Amsterdam, il punto forte di questa apparizione era la richiesta da parte della Madre di Dio del riconoscimento del dogma della corredentrice. Ma questa è successa una cosa paradossale, vale a dire che sono state riconosciute ufficialmente dalla Chiesa le apparizioni ad Amsterdam, come è stato riconosciuto Lourdes, come è stato riconosciuto Fatima, allo stesso modo sono state riconosciute le apparizioni avvenute ad Amsterdam. La cosa curiosa è che quello che lei ha chiesto non solo non è stato fatto, ma è stato addirittura rinnegato. Cioè, quindi hanno detto che la Madre di Dio è veramente apparsa ad Amsterdam, ma ha chiesto una cosa sbagliata. In questo tempo ha proprio senso affidare le anime redente a lei, perché le riporti da suo figlio. Infatti, se guardiamo il dipinto di Amsterdam, si vede un grande globo che è la terra, sotto la terra tutto il gregge, tutte le pecore. Vediamo Maria sul mondo, ma non è sola, dietro di lei c'è suo figlio, perché c'è la croce. E attenzione, in quell'immagine è definito anche l'unione che c'è tra Maria e Gesù, perché Maria è cinta ai fianchi, da che cosa? Guardando l'immagine potrebbe sembrare che sia semplicemente una fascia, ma invece è quella che cingeva il fianco di Gesù sulla croce. Ed è addosso, ed è su di lei, cinge il suo fianco. Tra noi e la croce c'è lei, perché dice come gli apostoli: non abbiate paura, ritornate a mio figlio. Lui ha vinto il mondo, perché sul mondo c'è lei, tra gli uomini e suo figlio. È vero, la Sacra Scrittura insegna che c'è un solo mediatore tra Dio e gli uomini, ma insegna anche che lo Spirito Santo intercede per noi con gemiti inesprimibili. È vero, Dio è Trinità, ma le tre persone sono uguali, stessa natura, stessa sostanza, ma sono distinte. Quindi a intercedere non è solo Gesù per noi, ma c'è anche lo Spirito Santo. Perché allora la Scrittura dice c'è un solo mediatore fra Dio e gli uomini? C'è anche un solo sacerdote. Tutti intercedono in virtù di Cristo, per la virtù di Cristo, in nome di Cristo e per conto di Cristo. Tutti partecipano all'unico sacerdozio di Cristo, ma questo non significa che qualcuno non possa intercedere per noi, anche perché San Paolo, che parola di Dio, ci dice intercedete gli uni per gli altri. Quindi perché non dovrebbe intercedere colei che è nostra madre? Questo è per sfatare il mito di questa nuova teologia protestante che sta dilagando. No, intercessori, mediatori, i santi, la Madonna, ma no. Invece sì. Invece sì, perché tutto questo è segno dell'abbondanza, dell'amore, della misericordia e della grazia del Signore. Allora noi dobbiamo guardare a lei. Eva ci ha dato un frutto preso da un albero e questo frutto ha portato la morte. Maria ci ha dato un frutto appeso a un albero che è la croce, che ci ha dato la vita, e questa vita è vita in abbondanza, è gioia piena. questa vita non passa mai, perché è eterna. Allora guardiamo a lei questa sera come la madre che ci raduna. Come la madre che ci raduna, che si prende cura di noi, che ci ascolta, che ci abbraccia, che ci tiene per mano, che ci porta a conoscere il Padre, il suo Figlio Gesù e lo Spirito Santo. Guardiamo a questa sera, in questo santuario, come un dono speciale, dove Gesù ci ha radunati insieme a sua madre, come ha radunato gli apostoli insieme a sua madre nel cenacolo. E allora sia questa per noi una grande festa, perché il Signore ci ha voluti, ci ha attirati da lui. Il Signore vuole che siamo suoi, e questo si compie nel momento in cui entriamo nel cuore umile, nel cuore materno della nostra Madre Celeste. Per noi il cenacolo questa sera, nel quale dobbiamo entrare, è il suo cuore immacolato. Sia lodato Gesù Cristo.
Sì, 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 sì.